Alle 4:30 ora italiana, Israele ha lanciato un attacco contro l'Iran. È una rappresaglia per l'attacco lanciato a sua volta dall'Iran nel fine settimana scorso. Israele non si assume la responsabilità dell'attacco direttamente, gli iraniani dicono che invece è stata un'esplosione di una fabbrica. Proviamo a fare il punto subito di quello che è successo assieme a Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI e coautore del podcast di Will Globally. Io vi ricordo che Closer è un podcast quotidiano riservato ai membri di Will, questa è una puntata aperta proprio per farlo conoscere. Se vi piace, se volete sostenere la nostra informazione, potete cliccare sul link in descrizione, diventare membri di Will Media e approfittare di un codice sconto che abbiamo proprio in questi giorni che si chiama Closer15. Basta premesse, è ora che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino.
Partiamo da un fatto, sappiamo ancora poco, Israele non ha rivendicato nulla, sembra che ci sia stato un attacco a una base militare vicino a Isfahan e un attacco nel nord del paese a Tabriz e alcuni media dicono che ci sia stato un attacco anche su suolo siriano.
Stamattina, appena ho visto i titoli dei giornali, ho chiamato subito Francesco Rocchetti, lui è un esperto insomma di politica estera e lui mi dice, già il fatto che di questa cosa ne sappiamo poco è un elemento da analizzare.
Potrebbe significare che da parte israeliana è stata lanciata una risposta sì diretta, ma mirata, circoscritta, precisa. E non è qualcosa di banale.
Francesco nomina una parola che sta girando tanto adesso, proprio in queste ore, de-escalation.
Significherebbe che, se fosse confermato, Israele sta offrendo all'Iran la possibilità di fare de-escalation, di far rientrare una situazione che, se invece prendesse la direzione opposta, ovvero quella di continuare la spirale di violenza, sarebbe catastrofica per tutti.
Allora, facciamo un breve recap. Questa mattina, come scrive Rai Neri, sono state segnalate delle esplosioni in una zona a nord di Isfahan, in Iran, dove c'è una base aerea dell'aeronautica militare iraniana. Ecco, attenzione ai particolari. Questa base aerea, scrive Daniele Raineri su Repubblica, ha avuto un ruolo importante nell'attacco iraniano del 13 aprile, perché da lì sono partiti droni e missili contro l'aeroporto militare israeliano di Nevatim. E a sua volta, proprio dall'aeroporto militare di Nevatim, sostengono gli iraniani, sarebbero partiti jet israeliani che hanno distrutto il consolato dell'Iran a Damasco. Quindi vedete come la guerra sia fatta anche di questi piccoli segnali? Allora, ricordiamo, le tensioni tra Iran e Israele hanno vita lunghissima, tutto inizia con la rivoluzione, diciamo, iraniana del 1979. Da allora più volte leader iraniani si sono augurati la distruzione di Israele. L'Iran ha a lungo sostenuto che il suo programma nucleare ha fini civili, ma diversi dirigenti hanno fatto dichiarazioni anche sulla possibilità di usare armi nucleari contro Tel Aviv. Le tensioni nel corso degli anni sono sempre aumentate. Durante la guerra libanese del 2006, come abbiamo raccontato, gli iraniani partecipano agli attacchi dell'Hezbollah contro Israele. Nel 2008 Israele bombarda trafficanti iraniani che trasportavano armi a Hamas. Dal 2010 numerosi scienziati iraniani che lavorano al programma nucleare di Teheran sono assassinati in azioni attribuite al Mossad. Nell'episodio più recente cosa è successo? Israele ha colpito un edificio dell'ambasciata iraniana a Damasco in cui, secondo Israele, le guardie della rivoluzione iraniana progettavano nuovi attacchi. 16 morti, tra cui altissimi funzionari militari iraniani. Pochi giorni fa l'Iran ha risposto lanciando su Israele 170 droni, 30 missili cruise e 110 missili balistici. Secondo Israele il 99% di questi attacchi è stato intercettato prima e quindi è fallito. Ora, cosa è successo? La controrisposta di Israele. Una controrisposta tiepida. Gli Stati Uniti erano stati preavvertiti con diverse ore di anticipo, dicono non siamo sorpresi, ma soprattutto dicono il fatto che ci hanno avvertito non significa che noi appoggiamo questa cosa, anche perché da diverso tempo Joe Biden sta cercando di calmare Netanyahu. Gli aveva già detto prenditi sto pareggio con l'Iran e non fare altro. Come scrive Viviana Mazza sul Corriere, questa risposta è tiepida e sembra esserci quasi una certa simmetria nelle risposte, no? Cioè, gli iraniani volevano colpire una base aeronautica israeliana e non ci sono riusciti. Adesso invece Israele ha lanciato questo attacco e, insomma, fondamentalmente è riuscito a penetrare all'interno delle difese aeree iraniane. È quasi un monito della serie, guarda che io oggi non ti ho distrutto, ma se voglio, domani posso violare le tue difese aeree e distruggerti tranquillamente.
Allora, io non credo. Paradossalmente, sebbene sia un attacco, sembra più un ramo d'ulivo. Nella diplomazia bellica, anche la gestione della violenza è un'arte. Cioè, mettiamola così, vuoi fare de-escalation? Ok, come fai? Devi rispondere all'attacco per non sembrare debole, ma devi anche farlo in un modo che sia percepito come una risposta circoscritta. Quindi, in primis, devi avere la capacità tecnologica per fare questo attacco. Non tutti i paesi hanno i mezzi per colpire con estrema precisione un obiettivo mirato a migliaia di chilometri di distanza. Poi devi fornire gli strumenti diplomatici per evitare che sia percepito esternamente come una provocazione e internamente, perché anche la politica interna di questi paesi conta, come troppo debole. Ecco, possiamo dire che se tutto questo attacco fosse confermato e l'escalation si fermasse, gli Stati Uniti potrebbero dirsi molto soddisfatti dopo i grandi sforzi per convincere Israele a non rispondere in maniera massiccia.
Ecco, alcuni esperti suggeriscono quasi che si possa ritornare a una guerra ombra tra Israele e Iran. Cioè, ci sono state un po' di schermaglie, si sono lanciati un po' di missili, un po' di bombe, adesso potrebbe tutto ritornare a una de-escalation. Jan Bremer, esperto di politica estera, dice: l'attacco israeliano contro l'Iran è un allentamento dell'escalation, che sembra paradossale, lo so, però nei linguaggi diplomatici di guerra è quasi così. Cioè, Israele doveva fare qualcosa, ma l'azione è limitata rispetto all'attacco che ha fatto precipitare la crisi. Ecco, la domanda che faccio a Francesco è: ma adesso l'Iran cosa farà? Visto che tra l'altro nel paese dell'Iran i media stanno minimizzando un po' l'accaduto.
Il fatto che sappiamo ancora poco è già indicativo di cosa stia facendo l'Iran: far uscire dal paese poche e controllate notizie. Certamente l'attacco diretto a Israele dopo i missili israeliani sull'ambasciata iraniana a Damasco riportano ancora una volta Teheran al centro del mondo. Un paese bistrattato, isolato, con una leadership radicalizzata, ma che ha una capacità strategica di stare sempre al centro delle dinamiche globali.
Quindi concludiamo con quali sono gli scenari che possono attenderci nei prossimi giorni.
Gli scenari ora sono due e rispondono alla domanda se questo attacco limitato basterà per terminare il batti e ribatti tra Israele e Iran. Se basterà, saremo tutti contenti e potremo tornare a occuparci di Gaza, dove la situazione è tragica. Se non basterà, direi che sono guai grossi.
Prima di essere arrestata lavoravo come insegnante in un liceo e guadagnavo circa 1.400 euro al mese.
Questa è Ilaria Salis che parla in Ungheria durante il processo in cui è sottoposta. È una delle prime volte in cui sentiamo la sua voce. Ne parliamo perché Ilaria Salis ha firmato la candidatura alle europee. È notizia appunto di oggi che lei sarà candidata da Alleanza Verdi e Sinistra alle prossime europee di giugno come capolista del Nord-Ovest. Se ne parlava da tempo, se vi ricordate qualche giorno fa si parlava di una candidatura di Ilaria Salis all'interno del PD, una candidatura che aveva un po' spaccato il partito con favorevoli e contrari. È finita in sordina, adesso ritorna invece con Alleanza Verdi e Sinistra. In un comunicato del partito si dice: noi facciamo questa candidatura perché speriamo di generare una grande e generosa battaglia affinché l'Unione Europea difenda i principi dello Stato di diritto. Insomma, vogliamo tutelare i diritti e le dignità di una cittadina europea che si ritrova imprigionata in Ungheria. Il nostro è un gesto che serve a denunciare metodi incivili di detenzione. Ora, facciamo un recap. Ilaria Salis, insegnante 39enne di Monza. Tra il 9 e il 12 febbraio 2023 lei va a Budapest. A Budapest si tiene la celebrazione del giorno dell'onore. È fondamentalmente un ritrovo di gruppi di estrema destra da tutta Europa, neonazisti, skinheads, hooligans, che arrivano sulla capitale ungherese per commemorare un battaglione nazista che nel 1945 tentò di impedire l'assedio di Budapest da parte dell'Armata Rossa. Come ogni anno si verificano tanti scontri, perché a Budapest assieme ai neonazisti arrivano dei gruppi che vogliono insomma picchiare i neonazisti. Ilaria Salis viene arrestata l'11 febbraio, si trova in taxi assieme ad altre due persone, le viene trovata un manganello ritrattile nello zaino, viene accusata dagli ungheresi di aver fatto parte di un gruppo che ha partecipato ad un'aggressione molto violenta nei confronti di un neonazista. Lei inizialmente viene accusata di aver preso parte a 4 aggressioni, per 2 di queste la contestazione cade, quindi rimangono in piedi le accuse per 2 aggressioni. In Ungheria rischia fino a 24 anni. Qualche settimana fa fanno il giro dell'Italia le immagini di lei che arriva in aula in catene con i ceppi ai polsi e anche ai piedi. Grande indignazione, immagini che colpiscono tantissimo, inizia un pochino anche una lotta politica. A questo punto il ministro degli esteri Antonio Tajani dice di non politicizzare il processo.
Le norme comunitarie, continueremo a ripetere, mi auguro che vengano concessi gli arresti domiciliari, poi possa essere assolta. Quello che dico, non politicizziamo il processo, perché se viene
la stessa Giorgia Meloni dice politicizzare la vicenda non aiuta, non dice niente della candidatura, se non che le pressioni diplomatiche dell'Italia nei confronti dell'Ungheria per assicurarle un giusto processo e giuste condizioni di detenzione non cambieranno. Ora, la domanda è, tecnicamente, se lei viene candidata, che cosa succede? Allora, la candidatura in sé non comporta niente adesso. Se invece viene eletta, ottiene l'immunità parlamentare. Grazie a questa sarebbe scarcerata. Come scrive il Corriere, lei, una volta libera, perché è stata eletta europarlamentare, potrebbe quindi affrontare le udienze in tribunale ungherese, in attesa delle decisioni dei giudici, da donna libera, quindi più senza catene. Quindi l'effetto è, tu vieni liberata, ti scarcerano, ma il processo continua, solo che tu al processo ci partecipi da donna libera, non più in catene, non più in quelle condizioni di detenzione. E secondo il regolamento, infatti, i membri del Parlamento europeo godono di immunità e non possono quindi essere arrestati o sottoposti a restrizioni della loro libertà per tutta la durata del mandato. Questo proprio a garanzia dell'indipendenza degli europarlamentari nell'esercizio delle loro funzioni, se no qualcuno li arresta. Contestualmente, tra l'altro, cosa potrebbe accadere? Il capo della procura ungherese, diciamo, deve inviare al Parlamento europeo una richiesta di autorizzazione a procedere per poter riprendere il processo contro Salis. A quel punto la richiesta viene esaminata da un'apposita commissione giuridica che c'è a Strasburgo, che prende in consegna casi del genere e può dire sì, può continuare il processo, oppure no, ti nego il processo perché magari invento e ci può essere una persecuzione giudiziaria nei suoi confronti. Così si spiega la mossa della candidatura di Ilaria Salis, della serie. Se la facciamo eleggere assieme ad Alleanza Verdi e Sinistra, lei può subito uscire dal carcere e continuare il processo, quindi non fuggire dal processo. Proprio qualche giorno fa avevamo discusso di questo caso all'interno del nostro gruppo WhatsApp. Praticamente chi è iscritto a Will da Insider partecipa a questo gruppo WhatsApp in cui siamo un po' di persone, ci sono anch'io, e commentiamo i fatti dell'attualità ogni mattina. Avevamo chiesto appunto agli insider di Will cosa ne pensassero di questa candidatura di Ilaria Salis. C'erano molte persone che dicevano è una cosa sacrosanta proprio perché così riusciamo a toglierla subito da quelle condizioni di detenzione che non sono proprio eccelse, per usare un eufemismo. Ecco, accanto a questi c'era invece chi esprimeva dei dubbi. Kito, username, scusate non ricordo il nome, dice attenzione perché qui c'è il rovescio della medaglia. Se la candidano e poi non viene eletta in Europa, che cosa accade? A quel punto potrebbe diventare ancora meno influente. Un'altra riflessione interessante era il Togliar, che diceva insomma così si dimostra forse poco rispetto per l'istituzione del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo, dice, viene svilito al ruolo di nominificio, cioè con l'unico scopo di provvedere all'immunità parlamentare per una militante politica, che merita un processo giusto e dignitoso, ovviamente, ma anche doveroso. E quindi, dice lui, occhio a non svilire neanche il Parlamento europeo candidando delle persone che non hanno mai fatto campagna politica in Europa o per l'Europea, appunto. Insomma, è un tema parecchio divisivo, sicuramente ha ragione chi dice politicizzare la vicenda non proprio aiuta. E concludiamo la settimana con un po' di ironia, con la rubrica del venerdì, la rubrica più attesa del mondo, le 5 storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano troppo mitologiche per non essere citate, a cura del nostro Carlo Notarpietro.
Ciao Fra, eccoci con le sfavillanti 5 storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano troppo mitologiche per non essere citate. Proviamo a staccare un attimo dalla tensione, dalle notizie pesanti della settimana con della sana leggerezza offerta, come di consueto, dalla nostra amata classe politica italiana. Anche questa settimana, inutile dirlo, lavoro arduo il mio, ho dovuto scartare notizie come il comunicato stampa con cui Alfa Romeo annuncia il cambio di nome dalla Milano con la Junior, con questa passivo-aggressiva precisazione, pur in considerazione del fatto che ci sono temi di stretta attualità più rilevanti del nome di una nuova autovettura e nell'ottica di promuovere un clima di serenità e distensione. E poi il candidato sindaco del PD di Borgaro, che ritira la sua candidatura mentre stava per partire la conferenza stampa di presentazione della sua stessa candidatura. E infine il meraviglioso comizio del ministro Sangiuliano per le elezioni regionali in Basilicata.
Non può tornare nelle mani dei comunisti, perché io li chiamo nome e cognome, sono ancora comunisti, radicati in una ideologia nefasta e antiliberale.
E con la passione e l'entusiasmo del ministro Sangiuliano passiamo alla quinta posizione. Dove troviamo il comizio in rima del segretario metropolitano del Partito Democratico di Milano, Alessandro Capelli. Sì, avete capito bene. In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram pubblica un video meraviglioso con scritto: ieri sera, però, il primo contest in rima per sostenere Pino Barletta.
Perché il governo della Belotti ha fatto i botti, però non aspetta e quindi forza Pino Barletta. Grazie.
Pino Barletta si candida sindaco del centro-sinistra e tutti lo sostengono con un contest in rima. Che spettacolo, che entusiasmo, che livello, ragazzi. Ma non finisce qua. Sono andato a visitare la pagina Instagram di Pino Barletta, che è stata taggata dal segretario del PD Milano sulla sua storia, e si chiama A Manetta per Pino Barletta. Ma non finisce qui. Quando sono entrato sulla pagina ho visto che c'era una storia pubblicata e non ho resistito. L'ho aperta.
Ce n'è meglio re, è il sindaco migliore, l'uomo vero, quello giusto che può governare il vero.
E Pino è un uomo che più ce n'è meglio è. Lo so che la state già cantando, la nuova hit dell'estate, e sulle note di questo capolavoro passiamo alla quarta posizione. Dove si classifica il nostro caro ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, che rilancia la sua rubrica video folli presi a caso in giro per il web fuori contesto ma contestualizzati perfettamente nel dibattito politico italiano.
Ragazzi, il monopattino più veloce che abbia mai visto. 90 all'ora, quasi.
Salvini ripubblica un video di questa pagina che pubblica un po' di tutto: mucche in autostrada, poliziotti che inseguono borseggiatori e macchine che si ribaltano. Questa volta il video è di un signore in macchina che, mentre guida, riprende un altro signore in monopattino in una strada di campagna a 90 all'ora.
Adesso frena perché c'è, siamo a 84 all'ora. Guardatelo. Assurdo. Assurdo.
Ma la parte più bella della condivisione del video fatta da Matteo Salvini è la caption. Scrive così: a quasi 90 km orari in monopattino, puntini di sospensione. Non vedo l'ora che venga approvato il nuovo codice della strada per rimettere un po' di ordine e regole chiare per i monopattini elettrici. Poi però Salvini guarda meglio il video. Lo riguarda un'altra volta. Qualcosa non lo convince. Poi si accende la lampadina e aggiunge un post-scriptum. E punizione esemplare anche per chi guida con il cellulare al volante. Questa è indubbiamente la notizia che si merita il premio L'Italia è il paese che amo. In terza posizione si piazza invece un uomo, un leader, un politico, il sindaco della capitale italiana che ormai ha deciso di piazzarsi stabilmente nella classifica delle 5 storie della settimana, Roberto Gualtieri. Oltre che girare per Roma e verificare e riprendere i cantieri della città, ha un altro grande talento. Lui sa suonare la chitarra e appena può ce lo fa notare. Questa volta lo fa in occasione della cerimonia di conferimento della lupa capitolina al cantautore Claudio Baglioni. Il sindaco Gualtieri accompagna la chitarra Baglioni sui divanetti dell'ufficio del sindaco sulle note di Tu come stai? Che sound, che passione, che talento, sindaco! Tu come stai, caro sindaco, mi verrebbe da dire. Ma a rispondere sono alcuni utenti nei commenti del video. Il migliore è questo che chiede: mi tocca fare i complimenti a un politico del PD. Hai vinto tutto. Passiamo alla seconda posizione. Posizione che, come di consueto, è stata scelta dai membri della nostra community di Closer sulla chat di WhatsApp, a cui possono accedere e discutere tutti coloro che sottoscrivono la nostra membership. Anche questa volta hanno votato nel ballottaggio tra primo e secondo posto, e al secondo posto si piazza la segretaria del PD, Elly Schlein. I malpensanti diranno: Schlein perde anche queste elezioni, ma non noi, cara segretaria del PD. Comunque questa settimana la campagna elettorale è entrata in vivo. Escono i primi manifesti elettorali per le elezioni europee, le candidature illustri, i simboli, c'è la campagna elettorale importante in Basilicata per le regionali e parte anche quella per le elezioni amministrative. Allora i militanti del centro-sinistra sono lì che attendono il cambio di passo della segretaria, che dopo non essere stata vista arrivare non è proprio più stata vista dai radar. Dai, di qualcosa di sinistra, rispondi, di qualcosa di sinistra, anche non di sinistra, di civiltà, di qualcosa reagisci Schlein, pensano gli elettori del centro-sinistra. E Schlein li accontenta.
Sì. Oh, là. E qua si accede alla grippa.
La notizia che ha fatto parlare della segretaria del PD questa settimana è il suo ingresso fuori programma dopo una conferenza stampa nel famigerato corridoio segreto di Palazzo Grazioli che Berlusconi usava come uscita secondaria tramite una libreria porta. Le aprono la porta, la fanno entrare nel corridoio e lì la chiudono, tra l'altro. Poi Schlein è riuscita e si è concessa una volta uscita dell'autoironia, definendo quel corridoio il campo segreto.
Non dobbiamo reagire, nervi saldi, dobbiamo rassicurare. A forza di rassicurare ci arriva una bastonata il giorno delle elezioni. Ho voglia di litigare con qualcuno!
E con questo entusiasmo di morettiana memoria passiamo alla prima posizione in classifica. One. Che viene indiscutibilmente conquistata dal ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida. Ultimamente è partito in una difesa del vino importante.
Il vino, come altro, ogni altro elemento, in eccesso è dannoso. In eccesso è dannoso. Questo va chiarito anche a coloro invece che tentano di demonizzarlo. Che poi sono
e poi è arrivato anche il momento dell'olio.
Perché uno è convinto che pagare 30 euro per una bottiglia di vino a tavola sia una cosa normale, dura un'ora, e quando dovesse pagare 30 euro un litro d'olio la vede come un furto costasso? Questo non lo riesco a comprendere, lo ritengo un fatto assurdo che non è rispettoso del lavoro che c'è dietro. Poi uno dice, però io ho pagato una bottiglia d'olio 5 euro. Ecco, non è bevuto salute.
Ma questa settimana si è lanciato nella difesa e nella promozione dei formaggi italiani. Sì, perché il ministro lancia la proposta dell'anno durante una visita allo stand Gambero Rosso nel corso del Vinitalia a Verona. Vuole obbligare i ristoranti a mettere i formaggi italiani nei menù. Quindi, secondo la proposta del ministro, se abbiamo capito bene, ci sarà almeno un piatto di formaggi italiani obbligatorio per legge nei menù di ogni ristorante in Italia. Che dire, cari amici e cari amiche di Closer, chiedo a voi, a questo punto, di lanciare la vostra proposta e chiedere altri obblighi nei ristoranti, mandatecele. Io parto con questa. Obbligo di avere l'opzione del vino della casa e non solo alla carta in ogni ristorante. Buon weekend.
E con questo capolavoro noi chiudiamo. Io vi ricordo, se vi è piaciuto Closer, se vi piace la nostra informazione e volete sostenerci, potete diventare membri usando il codice CLOSER15 che dà diritto appunto a uno sconto. Trovate tutto nel link in descrizione e noi ci sentiamo alla prossima puntata. Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notar Pietro, cura editoriale Francesco Zaffarà, post produzione a cura di Cora Miglia, supervisione suono e musica Luca Micheli, post produzione e montaggio Andrea Girelli, coordinamento di post produzione Matteo Scienza.